nella vita ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su, è la vita, e rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
Mi piace, e non so perché a questa sigletta, Paolo, io associo sempre questa visione di te in tutto rosa con la bacchetta magica. Non so perché.
È lunedì, vuoi veramente infierire su chi ci ascolta in questo modo, raffigurandomi nella loro mente in tutù rosa?
Non è bello.
Non è tanto per il rosa.
No, il rosa ormai è sdoganato.
È il tutù.
È il tutù. Il rosa non snellisce particolarmente, ma non hai bisogno nemmeno di questo.
No, ma è la gamba che non è slanciata, è questo. Il problema. Ah, per il resto sì, un altro sciallo posso fare tranquillamente.
Buongiorno.
Buongiorno.
Mattina magica del lunedì, perché tu riesci sempre ad alleggerirci ogni preoccupazione, soprattutto legata al mondo della tecnologia. Ricordiamo il podcast Il Disinformatico, sempre sul pezzo su ogni tematica. E poi a lunedì noi magari prendiamo delle notiziole.
Notiziole con la UO. Sì.
Con la UO. Perché? Ce n'è una molto bella che arriva dall'antico Egitto.
Esatto, la domanda domandosa che chiedo anche a chi ci sta ascoltando: secondo voi Cleopatra cronologicamente è più vicina alle piramidi o l'iPhone?
È subdola, si capisce?
Subdola, è una bella domanda trabocchetto, però è una bella domanda da farsi, perché a volte la nostra prospettiva storica è un po' distorta. E poi ci sono cose, cioè posso fare finalmente il cacciatore di bufale come ai vecchi tempi? Sì, c'è un mito che mi dà un'immensa gioia smontare, che è quello dei 10.000 passi obbligatori per essere in forma ogni giorno. Non è vero.
Non è vero.
Non ha nessun fondamento scientifico.
Ah.
Il numero reale, secondo gli studi più recenti, è parecchio più basso. Questo non vuol dire che si può scivolare in poltrona e non alzarsi tutto il giorno, però se vi viene l'ansia, ne ho fatti solo 9.000 oggi, dovrei farne ancora 1.000, non c'è voglia, c'è una spiegazione.
Meno male, meno male. Poi torniamo su dei fatti legati alla storia, quindi un paio di ricorrenze,
sì.
Un paio di epiloghi. Fine di vite.
Sì, abbiamo delle nascite, delle morti, delle scomparse, degli arrivi, delle partenze. Perché oggi è una giornata piena di eventi di questo genere.
Assolutamente, tra cui per esempio la ricorrenza della consegna di un Nobel per la letteratura. Ricordiamo, uno dice Giosuè Carducci, come oggi venne insignito, venne informato del Nobel per la letteratura, sì, che poi sarà consegnato nel dicembre, era il 1906, così uno può sfoggiarlo.
Gli è arrivato un WhatsApp,
esatto, da parte dell'Accademia Svedese. Le va bene di venire in dicembre a ritirare il suo Nobel, signor Giosuè?
Se ha voglia.
Se ha voglia.
Ma perché sei andata via? Mi sono persa nella notte. Perché non m'hai detto che non eri mia? Non lo so, sarà il vento, sarai tu. La voce che risponde a me perché. Dai galoppa più che vuoi. Corri vai, non ti fermare. Che di strada c'è.
certe volte nella vita ci troviamo disorientati davanti a questi cartelli nord, sud, ovest, est, proprio della vita. Dici, ma in che direzione dovrò andare? Ma dove sta la verità?
Verso l'alto.
Verso l'alto, sempre, guardiamo verso l'alto.
Vai, vai a 90 gradi direttamente okay. Rispetto a tutte le direzioni orizzontali e risolvi il problema.
Ecco, bene. Verso gli UFO, no, verso altre galassie.
Verso le piramidi misteriose, verso le potenze soprannaturali. No, no, noi stiamo con i piedi per terra, seriamente. Perché c'è una curiosità, una cosa carina, di quelle che ti porti a casa, ti rimane impressa quando la vedi e dici no, non è possibile. Allora, la domanda che avevo fatto all'inizio è questa: è più vicina Cleopatra, dal punto di vista cronologico, alle piramidi o all'iPhone? E la domanda ha una risposta ben precisa, che è quella che probabilmente avete già intuito. Sì, è più vicina all'iPhone che alle piramidi. Noi pensiamo a Cleopatra come questo personaggio storico lontanissimo nel tempo. E sì, ovviamente è lontanissima nel tempo perché fu l'ultima sovrana attiva del regno tolemaico d'Egitto. La pensiamo come figura dell'antichità, ma il suo regno terminò intorno al 30 a.C., A quell'epoca la grande piramide di Giza, che era già una delle sette meraviglie del mondo antico, cioè wow, quindi già se la tiravano all'epoca, fu costruita intorno al 2580 a.C., quindi sono diciamo 2500 e spiccioli anni. Ok, facciamo i conti. L'iPhone è uscito nel 2007 e quindi dal 30 a.C. sono circa 2037 anni.
Pensate.
E quindi sì, siamo lì. Se vogliamo prendere, non so, data di nascita, fare i pignoletti, ma no, la piramide l'abbiamo finita, l'ultimo pezzo l'abbiamo messo all'ultimo momento. Comunque, grosso modo, Cleopatra sta più vicina all'iPhone che alle piramidi.
Ma tu pensa.
La storia è piena di misteri. That's what you say when you're drunk, covered up in a sea of emotional waves, but I can still see you. If there was no consequence, would you still be on defense? Don't you forget. Baby, I won't run. Nothing about you I can't take. Show me the way that your heart breaks. Show me the side that you're hiding from. Let me inside, baby, I won't run. Show me the way that your heart breaks.
Restiamo in the dark, come canta Selena Gomez, che abbiamo appena suonato. Perché oggi tra le ricorrenze del giorno c'è anche il compleanno di uno dei più famosi make-up artist, Diego Della Palma. Lo sai, Paolo, prima di dire la notizia, che oggi non si dice più truccatore,
no,
si dice make-up artist.
Perché? Qual è la differenza?
Non lo so.
Uno in inglese e l'altro no.
Ma è più fashion.
Okay.
È depauperante dire truccatore.
È depauperante addirittura.
Oppure sai, la sarta, meravigliosa sarta, si chiama fashion stylist, per esempio, no?
Ok. Quindi io allora sono un buffalo hunter?
Cioè, cacciatore di bufale.
Cacciatore di bufale. Non si usa più.
Più figo, ecco.
Sennò mi sento depauperato. O depaperato.
Depaperato non è bella. Comunque oggi festeggiamo il compleanno di Diego Della Palma. E visto che tu hai citato Cleopatra,
sì,
insomma, lui maestro del make up italiano,
faceva make up artist per Cleopatra.
Per Cleopatra in un'altra vita. No. Però dici, quale migliore occasione per tirare in ballo la più grande influencer dell'antichità? Perché lei, insomma, faceva il bagno nel latte di asina. Ancora oggi si parla del bagno di Cleopatra, il profumo di Cleopatra. Cleopatra, regina che secondo la leggenda aveva già capito tutto sul potere di un eyeliner ben messo quando era ancora lontano il tutorial per come truccarti la mattina, no? Però nei vari dipinti sulle varie tombe faraoniche, insomma, vediamo come l'eyeliner fosse molto presente. Quindi la scena è questa: Cleopatra che traccia il suo celebre occhio allungato, elegante e magnetico, usando questo kohl e specchi di bronzo che tra l'altro hanno ritrovato nelle tombe antiche. Dall'altra parte Diego Della Palma, che 2000 anni dopo fa la stessa cosa ma con pennelli professionali e illuminanti strategici. Lei conquistava gli imperatori, lui conquista le passerelle, TV e beauty lover di ogni epoca. Quindi un saluto, e se Cleopatra avesse avuto a disposizione Diego probabilmente avrebbe detto: Marcantonio può aspettare, prima fammi il contouring. Ti piace? Va bene, vado avanti. Vabbè, comunque buon compleanno. Non c'entra. Buon compleanno a Diego Della Palma. Grazie per averci seguito così tanto da vicino. E invece noi switchiamo su altri temi.
Sì, oggi abbiamo un po' di
anglicismi
che sconquassano la lingua, ma va benissimo così. Facciamo un passo indietro, anzi ne facciamo 10.000 su questa cosa, perché c'è un mito molto diffuso secondo il quale 10.000 passi sono la cifra ideale, l'optimum, la cosa perfetta se devi tenerti in forma.
Sono tantissimi, Paolo.
Sono tanti. Sono andato a Berna pochi giorni fa, sono appena tornato, ho fatto una lunga passeggiata per la città, alla fine, oh che bello, 10.000 passi. E tutti i giorni dovrei fare tutta questa strada, non se ne parla nemmeno. Sedentario come sono io, poi non se ne... è impensabile. A mia consolazione, a consolazione di molte persone pigre che ci stanno ascoltando, salta fuori che non è assolutamente vero. Non c'è nessun fondamento medico che dica che 10.000 passi siano la quantità obbligatoria o minima indispensabile o ottimale. Anzi,
e vai.
Innanzitutto, un esame degli studi precedenti, recentemente pubblicata, ha indicato che le persone che fanno circa 7.000 passi al giorno dimezzano il rischio di mortalità per tutte le cause, tranne l'inciampo, probabilmente. Quindi anche camminare 4.000 passi al giorno dimostra notevole riduzione del rischio di malattie cardiovascolari, cancro, diabete, demenza senile, depressione e cadute. Quindi non è assolutamente vero, non è necessario arrivare a 10.000, già 4.000 fa delle buone cose. Se arrivi a 7.000 sei all'ottimo. La cosa interessante è che sopra i 7.000 il miglioramento della qualità della vita e della salute declina molto rapidamente. Quindi non conviene esagerare. Ok, ma la domanda è: ma i 10.000 da dove arrivano? Arrivano dal Giappone, Olimpiadi di Tokyo 1968. Il numero non è basato su nessuna indicazione sanitaria, ma sul fatto che in giapponese il numero 10.000 assomiglia a una persona che cammina.
Ma dai, ma tu pensi?
Delusione. Tutte quelle faticacce che hai fatto.
Esatto, per niente.
No.
Per niente.
Beh, da oggi si può cominciare a fare qualche passo, pochi in meno. Muovetevi comunque. You can't.
Tra l'altro stanno arrivando anche dei saluti per te, Paolo. Buongiorno, buongiorno da tutti quanti i nostri ascoltatori. C'è Luca che ci manda una media dei suoi passi. Aspetta, dice, sono fuori moda. Quanti passi fai tu? Una cosa allucinante, cioè un camminatore folle. E poi Petra che voleva dire la sua. Aspetta che la sentiamo, se riesco a metterla in onda al volo. Petra, buongiorno.
Buongiorno. Cioè, volete dirmi che io che faccio circa 22-28 mila passi al giorno, perché sono un'iperattiva, non va bene, ho capito? Devo fare attenzione, perché sennò inciampo, cado e poi muoio.
No!
Allora, questa non è una rubrica medica, quindi quello che diciamo è raccolto semplicemente dalle fonti, dai paper scientifici, ma non credo che ci sia un limite superiore, cioè ognuno cammina quello che si sente. Forse ci sarà un aggravio per il consumo delle suole delle scarpe o la caviglia che si affatica un po'. Quello che sembra risultare dalle informazioni scientifiche è che l'ottimale sia intorno ai 7.000, poi se vai di più vai bene lo stesso, ma come in tante cose è meglio non esagerare. 22.000 sono tanti, io non riesco neanche a concepire, cioè arriva direttamente
dalla luna,
sì, quasi fin sulla luna con 20.000 passi al giorno.
Al giorno, certo.
Quanto tempo ci vuole per fare 20.000 passi? Io non riesco a concepire.
Siccome lei di giorno fa la chauffeuse, la conducente che porta in giro
delle chauffeuse.
E allora si vede che poi dovrà sfogare il suo...
Sei seduto tutto il giorno.
Allora alla fine...
Corri, cammini, passeggi.
È un'iperattiva, Petra, okay. È così.
No, va bene.
Tra l'altro arriva anche Mario con la sua pagina del calendario filosofico per il 24 di novembre, che è oggi. Il pensiero del giorno è di Hegel, filosofo e poeta tedesco, vissuto alla fine del Settecento fino alla metà quasi dell'Ottocento, e disse Hegel: non preoccuparti del futuro, cerca di diventare fermo e chiaro nello spirito, perché la tua felicità non dipende dai passi che fai al giorno, dipende dal tuo destino, la tua felicità dipende da come riesci ad affrontarlo.
Ecco, bravo, ben detto.
Più
chi
o meno passi.
Hegel,
bravo. Sì, ecco, bravo, l'ha detto. Invece noi, insomma, più che di destino, torniamo nelle missioni.
Sì, perché...
Non nelle emissioni, missioni spaziali.
C'è una ricorrenza, in particolare, alle 14.58, ora della costa est, credo, degli Stati Uniti, il 24 novembre 1969, vicino alle isole Samoa americane, arrivava un veicolo spaziale dalla Luna. Conteneva tre astronauti, erano quelli di Apollo 12, Pete Conrad, Alan Bean, Gordon, era il terzo che rimase a bordo, mentre gli altri due erano scesi sulla superficie lunare, ed era la seconda volta che gli esseri umani andavano sulla Luna. A distanza di pochi mesi dal primo allunaggio c'era già il secondo che tornava. Richard Gordon, fra l'altro, un grande burlone, non va ricordato perché, fra le altre cose, si trovò in cabina un pacinone di Playboy. Sì, non l'aveva messo lui. Lui giura che non l'aveva messo lui.
Dai.
Ma c'erano tanti sportellini, gli armadietti con dentro le cose da mangiare, eccetera. E uno degli sportelli si apre e a un certo punto c'è il paginone centrale con ovviamente una signorina.
Ovviamente.
Gli altri due invece, allora, erano tutti della Marina Militare degli Stati Uniti, quindi gente burlona dalla mattina alla sera. Arrivano sulla superficie lunare, Conrad e Alan Bean, e a un certo punto vedono che le pulsazioni aumentano da terra, vedono la telemetria, vedono che le pulsazioni aumentano e il consumo di ossigeno ha un picco improvviso e i due non parlano. Ansia, preoccupazione, cosa sta succedendo? Sono in tuta spaziale sulla superficie lunare, non c'è nessuno che li potrebbe soccorrere. Entrambi stanno zitti. Perché? Perché stanno ridendo sotto i baffi, perché qualcuno gli ha messo sul polso hanno una specie di quadernetto che ha la sequenza, sono dei fogli fatti in modo che possano essere girati con i guantoni della tuta spaziale, con l'elenco delle cose che devono fare mentre sono sulla Luna. Nelle pagine qualcuno ha infilato anche qui delle foto prese da questa rivista molto specifica del settore, con delle istruzioni del tipo: osservare la curvatura, verificare l'andamento delle colline, cioè tutti questi giochi di parole un po' triti. Però all'epoca non potevano ovviamente dire per radio: Houston, abbiamo una playmate qui sul polso, che facciamo? E quindi si erano messi a ridere fra di loro, guardandosi attraverso il casco, ma non potevano dire niente alla radio. E questo è uno dei piccoli dettagli delle missioni spaziali che molti non ricordano e che invece è bello ricordare, perché sono persone alla fine tutto sommato come noi.
Certo.
A chi non è mai capitato di essere in tuta spaziale e di trovarsi una Playmate sul polso?
Ma la nostra domanda è: come fai a saperlo tu?
Perché è nel museo della NASA. Si può anche andare.
Dove? A Cape Canaveral?
Sì,
ah,
c'è,
sì?
C'è,
non l'ho
c'è
visto.
La si chiama Cuff Checklist, è proprio una specie di bracciale che ti mettevi sopra la tuta con dei fogli di carta ignifuga, e sono fotocopiati con le fotocopiatrici dell'epoca, per cui non è che si vedesse molto bene quello che c'era da vedere, però le scritte, che erano quelle importanti, si vedono perfettamente. Ed è anche sul sito della NASA, se vai a cercare Cuff Checklist Apollo 12, è l'unico caso, credo, nel quale sul serio, serissimo sito della NASA ci sono delle donne in desabie.
Pazzesco.
Succede anche questo.
Sulla Terra, a noi piace volare in giro, ma Paolo sì, vola in giro, è stato alla C-Cup sì. Fest, hai visto un sacco di cose.
Cammino. No,
cammini
volta,
ancora.
Sì.
Non
volare,
fai 10.000 passi.
No, sto lavorando.
No, vabbè.
Sì?
E dico, hai fatto molti passi, diciamo, con l'aiuto di un'auto elettrica su cui tu di solito viaggi.
Sì, questa volta per andare a Berna sono andato in treno.
Treno.
Sì. È comunque un veicolo elettrico.
Certo.
Formalmente.
Certo. E a Padova ci sei andato come?
Invece no, quello con in auto elettrica.
In auto elettrica. Quindi prima C-Cup Fest.
Sì, sì.
Hai qualche raccontino dopo? Dopo?
Sì. Dopo. Poi ti racconto un paio di storie molto carine. È un raduno di persone appassionate di scienze, di curiosità. Abbiamo fatto di tutto, compreso un processo a Galileo che ha fatto spanciare il pubblico. Perché mi dice, come un processo a Galileo che fa ridere? Sì, perché era un gioco di ruolo. Non posso raccontare tutti i dettagli perché vorremmo fare la stessa cosa un'altra volta e le persone che sono coinvolte non devono sapere qual è lo scopo del gioco, ma si ride tanto.
Ok. Cioè,
vuoi vedere quattro scienziati in imbarazzo totale? questo è un gioco molto divertente da fare.
Ma adesso ci hai rimessa la curiosità, come facciamo a saperne di più?
Troverò la maniera, farò una canzone e l'altra la troverò all'ingegno.
Benissimo, benissimo. E appunto da questo meeting che ogni anno il CICAP, il Comitato Italiano di Approfondimento dei Fenomeni Paranormali,
il controllo delle affermazioni sulle pseudoscienze, è cambiata cambia.
Perfetto, comunque il concetto è sempre quello, no? Sì. Cercano di affrontare attraverso visione scientifica ciò che è
strano,
diciamo.
Anche della scienza, cioè se ci sono delle affermazioni strane è giusto verificarle da qualunque fonte provengano, e soprattutto più sono strane più vanno verificate. Queste sono delle regole fondamentali di questo settore. E ci siamo divertiti moltissimo con circa 140 relatori nel corso di un weekend, con un grosso afflusso di pubblico nonostante il freddo e il tempo non particolarmente positivo. In giro per Padova abbiamo raccontato tante storie di scienza, ne ho raccontate alcune anch'io, mi sono occupato di informatica, abbiamo parlato del paradosso di Fermi, di abbiamo parlato in qualche puntata fa, dove sono tutti gli alieni, cioè come mai non vediamo delle tracce guardando il cielo in tutte le direzioni. In teoria dovremmo vedere dei segnali radio, qualche cosa, si staranno parlando fra di loro, e invece tutto silenzio, come mai? E io ho portato la mia soluzione inventata sotto la doccia,
cioè
vuoi veramente sapere? Perché le forme di vita man mano si evolvono gradualmente, e quindi il primo essere vivente non troppo tonto prende il sopravvento, controlla l'ecosistema e poi alla fine non permette ai super intelligenti di evolversi. Il risultato è che l'universo è popolato di specie mediocri che non sono capaci di pianificare a lungo termine.
Oh no.
E quindi inquinano il loro pianeta, lo distruggono, inventano, che so, le bombe nucleari, Facebook, qualcosa che distrugge la società, e alla fine collassano tutte. È un pensiero da doccia, ma è un pensiero.
Ci va bene, un pensiero firmato da te, questo è interessante. Tu che poi dopo Padova te ne sei andato a Berna, perché di mestiere fai il traduttore.
Sì, mi occupo specificamente di traduzione brevettuale, cioè i brevetti, quella cosa che molta gente pensa è lo scienziato pazzo che inventa, vado a brevettare. No, in realtà è un settore noiosissimo per certi versi, ma è molto importante perché devi proteggere qualunque cosa ti venga in mente. Hai trovato un modo nuovo per allacciarti le scarpe? È brevettabile, non è che devi per forza inventare qualcosa di straordinario tutte le volte. E io faccio il traduttore, quello che prende il testo dall'italiano, lo mette in inglese per il modo che possa essere depositato presso le autorità.
E ogni tanto vi fanno incontrare tra traduttori.
Sì. Falli incontrare, sai come fa con i cagnolini, vediamo magari si piacciono. No, ovviamente facciamo uno scambio intellettuale di competenze, e ho partecipato a uno di questi incontri
a Berna,
sì, in rappresentanza dei traduttori ticinesi, c'ero anch'io, c'erano altre
persone.
Scusa,
la domanda è questa, ma come comunicano i traduttori in Svizzera tra di loro, in che lingua?
In tutte, è contemporaneamente,
vero.
C'era un mélange linguistico pazzesco, perché uno parlava in italiano, l'altro rispondeva in tedesco, quell'altro rispondeva in francese.
E non puoi neanche dire scusi, non ho capito.
Non ho capito, no, che figura ci fa.
Fuori, attivissimo, fuori.
Quindi impari ad annuire nei punti giusti. Vedi che gli altri ridono. Sì. Soprattutto magari quando scivolano su qualche riferimento culturale, locale. No?
Bassi fondi, eravamo solo ragazzini nel buio. Ti ricordi, sempre in fuga, tanto non ci prende nessuno. Nascondevi i tatu da tua mamma, avevo un po' di fumo nella tasca. Io ti giuro che ti parto via, fammi una carezza, fammi una magia. Che l'ultima volta che mi puoi vedere che piango, la fama una sposa vestita di bianco. Due destini, due respiri, come amici, terzo round, so persone, solo per far l'amore. E sì, siamo tutti persone sole, sole, sole. Contiamo i giorni, anche le ore, ore, ore. A mezzanotte si alza il sole. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Sto fuori a guardare le stelle che cadono. Ricorda che il mondo può essere magico. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico.
Ero preso male, pronto dentro un guardrail. Volevo finirla di mattina alle 6. Alzavo la musica, bevendo le ultime lacrime. Sorriso pieno di ruggine, taglio fatto con la forbice. Sul viso, mi tocca mimare un sorriso all'improvviso. Lasciarmi guidare dalla vita non mi ha ucciso. Ancora se scappo, mi cerca, mi trova. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Infine come sta a chi importa? Quando pillole giù uno alla volta. Per uno come me che ha capito che ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico. Sto fuori a guardare le stelle che cadono. Ricorda che il mondo può essere magico. Ho perso la strada ma ho trovato te negli attacchi di panico. Negli attacchi di panico.
L'ha messa apposta questa canzone, attacchi di panico, Charlie Charles e Blanco.
Ma noi sereni, niente panico.
Ma assolutamente, assolutamente niente panico.
Già mai.
Ma va, anche
grande,
perché
profondo respiro e tutto si sistema.
Sì, Shanali ci scrive 2000 passi, circa 3 ore e mezzo. Un adulto dice cammina in media 3.5-4 km orari, cioè tranquillo, senza maratona, significa in un'ora camminare 6.500-7.000 passi, passo in più, passo in meno. Anch'io ne cammino tra i 15.000 e i 20.000 al giorno, cioè abbiamo dei maratonetti.
No, ma va benissimo, perché si può fare come per i crediti dell'inquinamento, che posso cedere a posso comprare da qualcun altro passi già fatti.
Lui non ha detto di non camminarli, ha detto che il mito del 10.000 passi è da sfatare, semplicemente.
Però è importante, l'esercizio fisico rimane importante, per carità, ma non c'è bisogno di accanirsi su devo raggiungere assolutamente i 10.000 passi.
Voi camminate quanto vi pare, cioè noi stiamo volentieri sul divano, voi camminate, cioè liberi proprio. Invece tu, tra una camminata e l'altra in giro per Padova, ti sei interfacciato con una dottoranda.
Sì, sì, una persona molto particolare, si chiama Silvia Pagnoscin, è laureata in fisica all'Università di Pisa e in fisica e astronomia all'Università di Firenze, e si occupa di geofisica planetaria e astrobiologia. Cioè non siamo semplicemente lì a perseguitare i rabdomanti o cose di questo genere, ci occupiamo di scienza di frontiera, di confine, e lei fa una cosa interessantissima e soprattutto racconta adesso nella mini intervista un dettaglio che molti non immaginano sull'acqua sul nostro pianeta. Proviamo a sentire se possiamo vedere cosa dice.
In poche parole possiamo dire che sono un'esploratrice di mondi lontani, nel senso che da terra, quindi da lontano, studio questi mondi del nostro sistema solare, che possiamo definire il nostro vicinato cosmico, il nostro quartiere galattico. In particolare mi occupo dello studio delle lune ghiacciate di Giove e Saturno, che sotto la loro coltre di ghiaccio nascondono degli oceani di acqua liquida che contengono più acqua di tutti gli oceani presenti sulla Terra, e se acqua è sinonimo di vita, allora lì andiamo a cercare possibili tracce di vita extraterrestre. Sono al CICAP perché ho cercato di portare questo spirito da esploratrice con una conferenza a due voci, dove si paragona il milione di Marco Polo e un possibile milione moderno, che probabilmente non racconterebbe più dell'estremo oriente, ma bensì appunto dell'esplorazione spaziale, di tutta la zoologia di mondi che popolano il nostro sistema solare. E l'ho fatto insieme ad Antonello Provenzale, dirigente di ricerca del CNR, e ci siamo appunto alternati narrando un po' di milione, un po' di un milione moderno, che noi chiamiamo un milione di mondi. Il mio settore mi sorprende ogni giorno, questo è la parte divertente del mio lavoro, nel senso che sì, questi mondi lontani, nel momento in cui io ho scoperto l'esistenza di questi mondi, anche solo immaginarsi un oceano extraterrestre fa impressione, quindi sorprende. Oggi quei mondi non sono più così lontani per me, nel senso che li posso quasi considerare casa, visto che ci lavoro tutti i giorni. però pensare a degli ambienti così extraterrestri, quasi simili alle ambientazioni di Guerre Stellari, ecco, quello mi sorprende ogni giorno.
Mica male come lavoro nella vita, cercare e studiare oceani che stanno in altri mondi e scopri che l'acqua sulla Terra, tutto sommato, non è così importante come la fanno vedere nei film di fantascienza, che gli alieni erano sempre a rubarci l'acqua, no? Hai notato?
Sì, perché? È vero.
Perché? In realtà farebbero molto prima andare a vedere le lune ghiacciate di altri pianeti, dove ce n'è molta di più in abbondanza, prego, si accomodassero là.
Però hai detto bene, sono ghiacciate, quindi serve il defrost, magari manca il defrost, sarà questo il problema, non lo so.
Questo potrebbe essere, cioè, ho fatto miliardi, miliardi, miliardi di anni luce e poi ho dimenticato a casa l'antigelo. And you showed me how you promised me you'd be around. That's right. I took your words and I believed in everything you said to me. Yeah, that's right.
Eccoci qua, sono, beh, tutti sono partiti per mandarci il proprio grafico di quante camminate fanno in un giorno, per cui è il tema è rimasto lì, sono tutti un po' orgogliosi, io credo, di tutti i passi che fanno in un giorno.
Sì, però io vorrei spendere due parole sul consumo delle strade da parte di dei marciapiedi.
Tutta
questa gente che cammina, quanto consuma le strade? No, è una domanda puramente umoristico-retorica, perché si parla molto di consumo delle strade da parte dei veicoli. Mi chiedo, ma le suole, per esempio, quanto si consumano a camminare 20.000 passi al giorno? C'è una deducibilità fiscale per queste cose?
È un tema. È un tema.
Che lasciamo subito perché abbiamo da parlare di cose più...
Paolo, prima di parlare del tema che abbiamo deciso, ho trovato un appunto adesso. Tu prima hai raccontato dell'Apollo 12, il rientro sulla Terra e queste pagine da sfogliare molto curiose che avranno attirato anche l'attenzione del nostro pubblico di Niente Panico. Leggevo che appunto per salutare la fine di questa grande avventura spaziale, quella dell'Apollo 12, seconda missione, quindi con l'equipaggio a raggiungere la Luna, quando amarrava nell'Oceano Pacifico, nella zona delle Samoa, come ben ci hai detto, l'impatto con il mare pare aveva riservato un altro imprevisto tra le curiosità. Pare questa,
una botta
vedi,
in testa,
lo sai tu, ecco.
Sì, una zuccata, perché... bisogna ricordare che quando arrivi dallo spazio stai cadendo dentro una capsula spaziale che è appesa dei paracadute, però l'impatto con l'oceano non è che sia proprio morbido, e infatti bisogna fissare bene tutti gli oggetti all'interno della cabina, perché sei stato in assenza di peso per tantissimo tempo e tutto quindi stava al suo posto o fluttuava. Quando improvvisamente arrivi a terra, la gravità si fa sentire, e in un caso specifico un oggetto che non era ben fissato è finito a colpire, se non ricordo male, il sopracciglio di Alan Dean, uno degli astronauti della missione, che è arrivato a casa subito una botta in testa, è arrivato dalla moglie e fa: tesoro, sono andato fin sulla Luna, sono tornato, mi è caduta in testa una cinepresa, qualcosa così.
Terribile.
Ma statti attento, c'hai il casco apposta, mettitelo. No, va così.
È una missione che ha lasciato il segno.
Ha lasciato letteralmente il segno, povero Alan Benzi.
Ha lasciato il segno anche un grande, straordinario, unico artista nella storia della musica, di tutti i generi, perché lui era unico.
Ecco, se lo chiami però col suo nome, cioè Farrokh Bulsara, la gente dice: chi?
Chi? Ormai adesso è diventato famosa grazie a Bohemian Rhapsody, il film che ci ha ricordato bene anche il suo inizio. Lui faceva lo scaricatore di valigie all'aeroporto, lui che è legato a Zanzibar, una famiglia molto particolare, lui e il suo sogno della musica, di cantare. Un inizio...
Scappati nel 64 da Zanzibar perché c'era la rivoluzione in corso, quindi non è che vengo in vacanza nel Regno Unito, c'era proprio una fuga della famiglia. Stiamo parlando di Freddie Mercury. Sì, lui, nato Farrokh Bulsara nel 1946, cantante e pianista della rock band britannica dei Queen. Lo conoscono tutti con questo nome.
Sì.
E ricorre l'anniversario della sua scomparsa, è scomparso il 24 novembre del 1991 e il Regno Britannico ha deciso di commemorare questa data, ma soprattutto il 40esimo anniversario del primo album solista di Freddie Mercury, Mr. Bad Guy, se non ricordo male.
Giusto.
E anche il Live Aid, uno dei più grandi spettacoli di tutti i tempi, 1985, a cui parteciparono i Queen con un set di pezzi che ha fatto la storia, e poi è uscito anche il film Bohemian Rhapsody che lo ricostruisce molto molto fedelmente. E questa moneta avrà l'immagine dorata di Freddie Mercury su sfondo argentato, e ci sono tanti dettagli, c'è un pentagramma che circonda la moneta dal basso verso l'alto e rappresenta 4 ottave che sono l'estensione vocale di Freddie Mercury.
Pensa,
piccole finezze.
Sì.
C'è un bracciale borchiato inciso lungo il bordo, rende omaggio al suo abito indossato al Live Aid, e altri dettagli di questo genere. La prima moneta di questa serie è stata battuta direttamente alla zecca del Regno Unito da Kashmira Bulsara, la sorella.
Ma pensa!
Che è stata invitata apposta. È un piccolo gesto, molto bello. E lei dice che è stato molto emozionante e orgoglioso, e che Freddie sarebbe stato assolutamente felice di vedere se stesso onorato in questo modo e di sapere che la sua famiglia ha contribuito a realizzare questo tributo.
Un'altra curiosità: tributo anche a Montreux, con una statua sempre omaggiata da fiori.
Sì.
Lui che ha scelto di non avere una lapide, di non avere un punto, o meglio, c'è, ma è segreto, lo sapeva soltanto la sua anima gemella, una delle donne che lui ha amato per un periodo di cui racconta bene anche il film. Una curiosità che forse tutti non non sa, non tutti sanno, è che nel suo testamento non parla solo di case, diritti musicali, opere d'arte, ma anche dei suoi gatti. E noi che amiamo i gatti, abbiamo ricordato questo dettaglio con Paolo Freddi, amante dei felini. Allora, non solo li chiamava in studio per telefono quando era in tour, davvero pare, anche nel film si vede, lui li saluta, ha dedicato loro un intero album, Mr. Bad Guy, che tu hai citato, e soprattutto nel testamento stabilì che parte della sua eredità servisse a mantenere i suoi gatti per tutta la vita, con cibo, cura e attenzione. Il più famoso era Delilah, l'amica, per cui scrisse addirittura una canzone a cui il povero Brian May dovette aggiungere un assolo da gatto su richiesta di Freddie, che così, mentre il mondo piangeva una leggenda a Londra, una piccola corte di micioni continuava a vivere. Che bello, da veri regali, ecco.
Questo è un bel signore, un bel modo di uscire, questa è signorilità, complimenti.
Quindi, ricordando la scomparsa di Freddie, 24 novembre 1991, ascoltiamo i Queen. Sometimes I get to feel I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young, the sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know, the rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives, the bad things in life were so few. Meravigliosi Queen, per ricordare la scomparsa come oggi nel 1991, stessa data di questo meraviglioso disco del grande Freddie Mercury. E tra l'altro questo è uno dei pezzi più intensi, dedicati e commoventi dei Queen, un'atmosfera, questa ballata morbida, molto malinconica, che parla appunto del tempo che passa, dei ricordi che restano e della nostalgia per i momenti belli della vita. Il testo che suona come un abbraccio, fermiamo il tempo, veramente veramente molto dolce, grazie al team del musicale che ci ha regalato questo attimo di ricordo per un grande Freddie Mercury. Noi siamo addirittura saluti, però ancora un pensiero.
Sì, perché il tempo che passa, i momenti belli della vita, un momento molto particolare per una persona, il 24 novembre 2014, quando la prima donna europea nello spazio a visitare, in particolare la prima donna italiana a volare nello spazio, Samantha Cristoforetti, partiva da Baikonur, al cosmodromo in Kazakistan, e arrivava poche ore dopo alla Stazione Spaziale Internazionale. E adesso c'è la domanda: quanti astronauti europei andranno sulla Luna? Perché adesso c'è il nuovo programma spaziale, si torna sulla Luna. Quali sono quelli meglio qualificati per tornarci? E c'è anche il desiderio di far arrivare uomini e donne finalmente sulla Luna, e quindi c'è un po' di voglia di tornare nello spazio. E lei ha già fatto due missioni, ma ha ancora margine per fare un viaggio verso la Luna. Ci andrà lei, ci andrà un altro astronauta, lo scopriremo presto. Ma c'è molta competizione.
C'è molta competizione, immagino.
Fra tutti gli astronauti, tutti gli astronauti europei.
Ti dà visibilità e sarebbe anche una grande emozione.
E soprattutto una soddisfazione, perché comunque, sai, è la creme della creme quando vai verso la Luna. Sei parte di un gruppo piccolissimo, 12 persone, tutti maschi, bianchi, statunitensi, sono stati sulla superficie lunare. Nessun altro. Almeno questo è quello che vogliono farti credere.
Ma perché mi devi chiudere la puntata così?
Stavo andando così bene, vero?
Sì, che si chiama Niente Panico, e mo ci hai messo l'agitazione.
No, è così, è così.
Noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana, lunedì prossimo. Paolo, ti ritroviamo sul podcast del Disinformatico.
Senz'altro.
Dammi le coordinate.
È www.rsi.ch/podcast.
Grazie a Paolo.
/disinformatico.
Il Disinformatico, che è un podcast. Grazie mille, Paola. Alla settimana prossima.
Ciao.